oggi e domani cerchiamo di entrare semplicemente in questa cosa. Quando vi ho riportato il passo del prologo di Giovanni, no? Capitolo primo, versetti 17-18. La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Vi dicevo, quel vennero vuol dire si è manifestato compiendosi. Non è una cosa che ci è stata data, ma è una cosa che si è realizzata e si è realizzata nella vita di Gesù, del Figlio di Dio nella sua dimensione di umanità. È quella dimensione che ha rivelato il vero volto di Dio. Questa è la singolarità, sottolineate tante volte, del cristianesimo rispetto a ogni altra religione. Quindi per noi è importante entrare in quel vennero, si manifestò compiendosi. Ecco, io vorrò cercare solo di illustrare questo, in greco sarebbe egeneto, cioè quel venne, ma nel senso che si compì, si manifestò, no? E non c'è di meglio che considerare i racconti della passione del Vangelo. Voi sapete che il Vangelo si costruisce a partire dalla passione, morte e risurrezione, poi si va indietro, si ritorna alla vita pubblica di Gesù e poi si torna alla nascita di Gesù. Il processo non è stato inverso, il processo è dalla morte alla vita pubblica alla vita del bambino, no? Farò tutta una serie di osservazioni che noi diamo come per scontate, ma scontate non sono. Allora, si tratta proprio di come far esplodere una specie di abitudine mentale che noi abbiamo per poter entrare, o perlomeno, non so, aprire noi il nostro cuore, no? Perché entri quello che è la rivelazione di Gesù. Perché quel vennero sottolinea proprio è rivelazione di Gesù. La sua vita umana è rivelazione del volto di Dio. Lui che solo può conoscerlo. Non ci sono altri che hanno visto Dio. Allora, riferendomi in particolare, poi sarà così, agli episodi dell'orto del Getsemani, però tengo conto di annotazioni di tutto il racconto della passione. Voglio sottolineare subito due cose. Quando si leggono questi racconti, noi abituati a tener conto del fatto che sta narrando degli episodi, come dire, degli eventi, e noi seguiamo l'evolversi degli eventi. E questo è una dimensione. Quasi mai ci accorgiamo che il racconto pone l'evento dentro una prospettiva. Se non si coglie questa prospettiva, l'evento non è colto nella sua potenza di rivelazione, ma semplicemente in una capacità di documentazione. Che Gesù abbia patito e sia morto è un fatto storico. Nessuno più in questo mondo mette in dubbio questo. Nessuno. E se hai sentito qualcuno che lo mette in dubbio è solo perché è deficiente. Punto. Senza stare troppo a andare... È solo perché è deficiente. Allora, il problema però non è questo. Il problema è rendersi conto di almeno due cose. Uno, come comprendere quegli eventi. Due, come lui li ha vissuti. Perché è questo che si tratta di cogliere. Allora, nei racconti ci sono, io li chiamo così, come due termini spia. cioè che quando compaiono le antenne devono stare molto alte, no? È solo nel Vangelo di Luca che riporta una frase detta da Gesù dopo che ha predetto a Pietro il suo rinnegamento. Una piccola parentesi. Quando Pietro dice, no, ma io ti seguirò, no? Sono pronto a dare la vita per te, no? E Gesù poi gli dice, ma cosa stai dicendo, no? Noi immaginiamo semplicemente che Gesù gli abbia detto, guarda che tra qualche ora farà esattamente l'opposto. Ma guardate che il Vangelo non è soltanto il documento della cronaca. Se Gesù ha rivelato a Pietro che lo tradisce, c'è un motivo più particolare. Gli faccio una domanda così. Gesù poteva accettare la vita del discepolo prima ancora che lui desse la sua? Allora, se Pietro avesse dato la sua vita, non poteva. Cioè, quel rivelare il rinnegamento sarebbe come dire, tu non puoi fare questo, perché io non l'ho ancora fatto. Dopo che l'ho fatto io, lo farai anche tu. Allora, la cosa di fondo è, Gesù, Dio, non ha bisogno della nostra vita. È Lui che dà la vita a noi. E quando la chiede a noi, non la chiede per Lui, la chiede nel senso che noi dobbiamo darla ai nostri fratelli, nel nome suo. Lui non ha bisogno. È Lui che la dà. Allora, nella logica del racconto, è evidente che Pietro, dato che è il discepolo più entusiasta, no? Il discepolo più, diciamo, più focoso, no? Che tutti riconoscono come il primo nello zelo del seguire Gesù, no? Io faccio questo. E Gesù è come se dicesse, lascia perdere, non è questo che conta, perché capirai quando dovrai dare la tua vita e perché. Ma se io non la do prima, voi come fate a sapere? Allora, Luca annota questa espressione che è molto molto specifica ed è tipica di tutte le scritture. Dice, io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato fra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Siamo alla fine dell'ultima cena. Il passo preciso è Luca 22, 37. Ora, questo riferimento allude non semplicemente alla morte di Gesù, ma alla sua morte di croce. Quel fu annoverato fra gli empi allude direttamente alla morte in croce. È un po' quello che vi accennavo già dalla prima volta, no? Gesù passa per empio. Lui che è l'innocente, con la I maiuscola. Lui subisce la sorte dell'empio. Non è semplicemente che dà la vita per noi. Allora, la domanda essenziale non riguarda perché Gesù muore, ma perché muore sulla croce. E come vi ricordavo, noi nel credo ricordiamo che Gesù è morto, no? Partì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Se si trattasse solo del fatto della morte di Gesù, non c'è bisogno di dire io credo, perché è un fatto documentabile. Che Giulio Cesare sia andato a fare la guerra in Gallia, non è che io lo credo, lo so, punto. Ammesso che le fonti storiche corrispondano, ma lo so. Invece nel credo, noi diciamo credo. Allora la domanda è, qual è l'aspetto di rivelazione della morte in croce di Gesù? Qual è? Non si tratta semplicemente di capire perché sia necessaria la morte di Gesù per la nostra redenzione, per la nostra salvezza, ma cosa abbia rappresentato per lui, non semplicemente accettare di morire, ma di morire sulla croce. E attenzione, quale rivelazione di Dio sia qui nascosta rispetto a Dio, rispetto alla nostra umanità? E detto in una espressione un po' sintetica, il suo morire tra gli empi comporta la rivelazione di chi egli sia per noi, chi siamo noi per lui e come intende farci stare davanti a lui e con lui. La rivelazione allude a questo retroterra. Allora noi dobbiamo cercare di entrare in questo racconto del Vangelo proprio per cogliere lo splendore di questa rivelazione. Allora, il fatto che sia annotato che lui muore tra gli empi comporta la rivelazione di chi egli sia per noi e chi noi siamo per lui e come intendi farci essere, no, davanti a lui e con lui. Allora, ma non mi attardo su questo, no? È un linguaggio della scrittura, per esempio riportato nel libro del Deuteronomio, l'appeso è una maledizione di Dio. E tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Cioè, non appendere nessuno non è per la, diciamo, per l'onore a quel qualcuno, è per l'onore alla terra santa. E poi, veramente, no, le espressioni molto drammatiche che usa, per esempio, Paolo nella lettera ai Galati. Diventando lui stesso maledizione per noi. Maledetto che pende dal legno, no? Oppure nella lettera ai Corinzi, Gesù che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato a nostro favore. E qui incomincia a intervenire tutto il peso del peccato, tutto il dramma e la tragedia del peccato. Che noi, lo dico subito così, che noi abbiniamo a quella necessità del suo morire, ma le cose non stanno così. Quello che Gesù vive, lui che tra l'altro conosce bene le scritture, è riferito a questo scenario, a questo, direi, retroterra biblico di sentimenti. Lui vive quello. Tenendo conto che questa percezione è tanto più intensa quanto più intensa è la sua convinzione della grazia, dell'alleanza di Dio con noi. Noi possiamo anche avere una percezione sbiadita dell'alleanza di Dio, ma lui no. Quindi, a fronte della preziosità dell'alleanza, avverte tutto il peso, no? Tutta la tragedia del rifiuto di questa alleanza. E lui è quello che ne coglie, e nel senso positivo e nel senso negativo, le espressioni più radicalmente drammatiche. Non so se riesco a cercare di comunicare questo. Se non si entra di lì, è come se non si conosce Gesù, non si entra in quello che lui ha vissuto. E allora, come puoi accogliere la grazia che ci dà, se non vediamo da dove arriva, da dove deriva? E questo è il primo termine. Il secondo termine è un termine abbastanza comune, che è riferito non solo a Gesù, ma anche agli apostoli e anche in genere nelle scritture. È il termine calice. Quando nella sua preghiera a Getsemani, non berrò forse il calice che il Padre mi ha preparato, oppure anche quando dice ai discepoli, ricordate nel terzo annuncio della passione, quando i discepoli Giovanni e Giacomo chiedono, no, di poter sedere alla destra e alla sinistra del Messia glorificato, e lui risponde: potete bere il calice, e tra l'altro poi riconosce che lo possono bere, no? Comunque il calice ha come risonanza affettiva il giudizio assoluto di condanna che viene da parte di Dio per il malvagio. Ma per cogliere quello che Gesù dice, no, ai due discepoli, il mio calice lo berrete. Penso che dobbiamo fare questi passaggi. Allora, prima annotazione, sia quel fra gli empi e il termine calice allude al dramma del peccato e alle conseguenze nella vita dell'uomo. Gesù è colui che è il più consapevole in assoluto di questo. Però cercate subito di evitare la conseguenza che scatta automatica nel cervello. Allora, l'uomo ha peccato, Dio ha mandato il figlio per redimere l'uomo, e il Padre ha voluto, sanare, no, il peccato, invece di condannare l'uomo, ha condannato il suo figlio, facendolo morire sulla croce. Più o meno, abbiamo ancora in testa un'immagine del genere. Ma vi rendete conto dell'immagine, a parte cretina, ma offensiva di Dio che noi abbiamo in testa? Come se Dio Padre dovesse condannare il figlio per redimere noi. Ma che senso ha un'espressione del genere? Ed è da secoli che noi la ripetiamo. Dio non è un Dio vendicatore. Sarebbe pensarlo in termini mondani. Proprio quella mondanità in cui il peccato ci ha gettati. Noi arriviamo a pensare così: Dio castiga il peccato castigando il figlio che è stato costituito peccato per noi. La pace con noi la otterrebbe così? sarebbe assurdo. Allora, qui si collega quell'aspetto di rivelazione della morte in croce di Gesù. Dio è fedele a se stesso per essere fedele alla sua logica di amare. Il dramma della croce, guardate che noi non siamo pronti a riconoscere le cose così, ma dobbiamo passare di lì, sennò non cogliamo il Vangelo, la rivelazione del Vangelo. Il dramma è quello di esporsi all'uomo nella sua cattiveria, mostrandosi Dio e non uomo, perché la sua potenza non è mai potere. Questo è il senso che Gesù dà al suo morire in croce, per come lui lo vive. E se guardiamo la sua preghiera nel Getsemani, questo compare. Allora, nella preghiera del Getsemani, due sono i termini chiave che vengono usati: volontà e obbedienza. Anche qui, quante idee fasulle che noi abbiamo sulla volontà di Dio. O mal di pancia è volontà di Dio. Allora, ci sono due espressioni che sono riportate, una nel Vangelo di Marco e una nel Vangelo di Matteo, che svela l'estensione della obbedienza di Gesù al Padre, quando dice: tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Contenuto. In un altro Vangelo dice: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Allora, sia ciò che il Padre vuole, sia come lo vuole, rappresenta tutta l'obbedienza di Gesù. Allora, proviamo a entrare un pochino più a fondo. L'obbedienza di Gesù, collegata, no, alla volontà del Padre, è colta in tutto il suo spessore, sia di intensità che di profondità, se è orientata alla sua morte in croce. Come Paolo riporta nella lettera ai Filippesi, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Allora, qual è la rivelazione contenuta in questa proclamazione? Cosa viene proclamato di Dio e di noi in questa rivelazione? Allora, proviamo a tornare di nuovo all'episodio dei due apostoli che chiedono di essere posti alla destra e alla sinistra del Messia glorioso. Quando Gesù annuncia la sua passione, si serve sempre delle parole di quelle che noi, diciamo, esegeticamente siamo portati a definire come i carmi del servo di Yahweh, del libro di Isaia, dove viene descritta la sua passione in tutta la sua drammaticità. Ma se voi seguite la liturgia della Settimana Santa, quando viene proclamata la passione, non si allude tanto al dramma della sofferenza, ma al contesto in cui è vissuta la sofferenza. E si riporta il Salmo 32 a questo versetto: ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Quella passione sofferenza che lui vive è da cogliersi in quel il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore valgono per sempre. E c'è un bellissimo commento di Massimo il Confessore che nella sua spiegazione del Padre Nostro cita questo versetto e lo intende così: disegno o volontà del Signore è l'ineffabile abbassamento del Figlio, in ragione della quale, in ragione del quale abbassamento, ha creato tutto. Tutto il mondo è fatto e si colloca in questo abbassamento del Figlio. E invece i disegni indica la provvidenza di Dio quanto allo svolgersi della nostra vita. Ora, da intendere in questo modo: l'abbassamento del Figlio è lo spazio nel quale gli uomini sono collocati per apprendere l'amore del loro Dio. Mentre gli eventi della vita, tutti, dal mal di pancia fino a tutte le carezze che riceviamo, a volte tante, a volte poche, sono retti dalla provvidenza di Dio che ci vuole partecipi del frutto che quell'abbassamento ci ha procurato. Noi non siamo convinti di questo, perché non riusciamo a cogliere la rivelazione dell'amore del Padre per noi nella passione del suo Figlio. Mi posso fare la domanda così: se io faccio una cosa buona per andare in paradiso, è bene? Sì. Io, come dire, detto in altri termini, se io più faccio azioni buone, più mi procuro meriti che mi fanno andare in paradiso. Andrebbe bene una cosa così? In una relazione di amore, allora, io voglio bene a te, quindi ti faccio tanti regali, perché così almeno ti conquisto tutta. È sufficiente? Allora, quando Gesù risponde ai due apostoli, no? Dice che voi beviate il calice che anch'io bevo, d'accordo, ma non spetta a me farvi sedere alla destra e alla sinistra del Messia. Vuol dire la grazia di seguire il Signore e di soffrire per Lui non è vincolata a nessun interesse, neanche il più nobile. È un po' la vicenda di un amore. In genere, se io amo, certo che voglio il bene dell'altro, ma non è che il mio amore procura comunque il bene dell'altro. Cioè, io non posso amare se semplicemente perché vedo che procuro del bene, perché l'altro, diciamo così, si sente come non so, come soddisfatto, non so, come coperto nei suoi bisogni. Perché quel giorno che la persona non può riferirsi più al nostro amore, per soddisfare, supponiamo, un suo bisogno, noi non siamo capaci di soddisfarlo, l'amore verrebbe meno. Ma se viene meno l'amore, allora non c'è più la relazione, non è più veritiera. Allora, perché la relazione sia veritiera, occorre che l'amore non abbia alcun altro interesse, alcun altro scopo. Questo qui è il motivo per cui, quando si vive un rapporto, si è disposti anche a soffrire. Non è che io vivo il rapporto se mi viene del bene, mi può anche venire del male. Quante mamme sanno che proprio perché hanno i loro figli soffrono? È la realtà della vita. Allora Gesù lo sottolinea per compiere il volere di Dio. Gesù è come se dicesse: fare il volere del Padre uguale manifestare e testimoniare che l'amore suo per noi è grande ed è l'unica ragione di vita per me, non contempla nessun altro interesse, neanche il fatto che noi ci convertiamo. Perché di per sé, se Gesù testimonia l'amore per noi, è per poterci tirare alla comunione con Dio. Supponiamo che invece uno di noi resiste, non vuole, pianta grani. L'amore di Dio viene meno? No. Allora, l'amore non ha alcun interesse secondario, neanche il più nobile. Perché? Perché la vita è l'amore. Allora, questa dimensione vissuta nella passione fa vedere fin dove arriva la manifestazione dell'amore di Dio nella sua umanità. E c'è un passo, per me è tremendamente potente, del Vangelo, che illustra fino in fondo questa dimensione. Allora, siamo verso la fine dell'ultima cena, non dei capitoli di Giovanni. Gli ultimi capitoli di Giovanni, quando narrano dell'ultima cena, sono divisi in due. Prima c'è un colloquio e poi dice: adesso basta, andiamo. E poi ci sono altri due capitoli, il 15, anzi tre, 15, 16 e 17, che Gesù continua a parlare. Ma alla fine del 14 Gesù dice: basta, andiamo. Prima di dire quel basta, andiamo, ha questa affermazione: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui. Purtroppo la traduzione non ci fa pensare al mistero che viene descritto, ci fa solo dire: è certo che il demonio non può niente contro di lui, è il figlio di Dio. Invece qui il testo è molto più sobrio, ma molto più potente. Non ha "contro di me non può nulla", ha "in me non ha nulla". Il diavolo non riconosce in Gesù nulla che gli appartenga. E siccome il diavolo è divisore, quindi divisore dell'uomo con Dio, dell'uomo in se stesso, dell'uomo con i suoi fratelli, in Gesù non trova alcun elemento che possa far pensare a roba sua. Però immaginate cosa ha comportato questo per l'umanità di Gesù. Perché quando lui subirà la passione, sarà sottoposto a una tensione incredibile, sia nei confronti del Padre. Perché, noi potremmo dire, perché mi hai fatto questo? Come la, la mamma, quando gli dice perché mi hai fatto questo, cioè perché devo subire questo? E nello stesso tempo, rispetto agli uomini, io che ho cercato di manifestarvi l'amore suo, perché mi trattate così? Allora, la tensione è: in lui non c'è ombra di divisione né con Dio né con il diavolo. Vuol dire che in sé Gesù non trattiene nulla che assomigli lontanamente al potere del diavolo. Guardate invece noi. Allora, uno mi fa arrabbiare. Prendete, tentazione, arriva il diavolo, mi vuole muovere all'ira e io resisto. Ma il diavolo riconosce che io porto cose che gli appartengono e chiede dazio. Io voglio essere grande. Umanamente parlando, la mia grandezza si gioca sulla piccolezza degli altri. Questa cosa è del diavolo. Io posso vincere l'ira, ma la causa che mi fa arrabbiare appartiene al diavolo, e quando viene, prima o dopo, quello che è roba sua se la prende e noi siamo fregati. Noi paghiamo continuamente dazio al diavolo, e il diavolo non è così proprio cretino, non ha bisogno di tirare fuori chissà quali prove. Importante è che quando vuole, dice: quella roba lì è mia, prego, ridammela. Allora, noi combattiamo sì il male, perché però il fascino del male non riusciamo a vincerlo? Perché noi tratteniamo sempre qualcosa che gli appartiene. Ora, quello che appartiene al diavolo è ciò che in qualche modo si riconosce come una forma di potere. Ogni volta che voi volete esercitare un potere, siete fautori di divisione. Sempre. Gesù, che ha rinunciato totalmente a ogni forma di potere, manifesta la grandezza della potenza di Dio che ha amore per noi. Pensate a questa cosa. Gesù sulla croce non dice a chi lo sta inchiodando o a chi lo sta prendendo in giro: io vi perdono. Come mai? Non ha perdonato? Gesù è così consapevole che il perdono che viene dall'amore di Dio è grande, che neanche si arroga il diritto di dire io vi perdono per non far sembrare umiliato l'altro. Gesù non dice io vi perdono. Gesù non accusa, intercede, dice padre, perché non sanno quello che fanno. Cioè, Gesù non si muove mai, pur avendo tutti i diritti di questo punto, non si muove mai per accusare chi lo oltraggia, e non si muove mai per cercare presso Dio protezione contro qualcuno, come facciamo noi quando subiamo il male. Non so se in questa logica voi capite che la redenzione è venuta perché ha purificato totalmente la nostra natura umana da ogni ombra di potere del diavolo. Ed è per questo che quando subisce la morte non è che ha dato la vita per noi, è che nella morte ha portato il fuoco della carità di Dio. E per questo è salvatore, non per la sofferenza che ha avuto. Allora, questo "in me non ha nulla" è la firma della umanità di Gesù in obbedienza al Padre e in solidarietà con noi. Noi non viviamo mai le due cose totalmente insieme. Pensate per esempio quando dobbiamo difendere una verità. Quando si difende una verità e l'altro contrattacca, non vi arrabbiate? E come no? Se vi arrabbiate, mentre difendete la verità, vi staccate dagli uomini. Non è più la verità di Dio. Se voi non difendete la verità e volete stare solidari con gli uomini, siete menzogneri, perché convalidate il male. Non è così semplice trovare la porta. Gesù di lì è passato, e proprio perché è passato di lì è il Salvatore, ha fatto splendere la grandezza dell'amore del Padre per noi senza mai staccarsi da noi, senza mai separarsi da noi. Quello che dicevo prima, il diavolo quando chiede il dazio a noi è perché noi tratteniamo qualcosa che assomiglia a un potere, che sia di esibire un diritto, di avanzare una pretesa, di chiedere soddisfazione, prendete come volete, ma tutto ciò che appartiene anche lontanamente al potere parla della proprietà del diavolo. E quando noi accoglieremo quella grazia e verità che è Gesù per noi, l'accogliamo tanto che nello stesso capitolo, quando si dice chi accoglie i miei comandamenti e non li osserva, questi mi ama, il testo non dice chi accoglie, dice chi ha, come lui. Se tu hai la sua parola e nient'altro, allora ami, perché non conservi proprietà del diavolo. E non conservando proprietà del diavolo, tu non ti muovi più nella dimensione dell'esercitare un potere, dell'ottenere qualcosa, dell'opprimere qualcuno, dell'aver paura di. Sembra poco? Allora, qui si gioca quello che è la grazia e la verità che non sono state portate a noi, ma la sua vita ha manifestato. Ed è caratteristico che il credente non è che vede Gesù come un modello, ha fatto così, lo faccio anch'io, ma il cristianesimo dice chi mangia me, non come dire, chi cerca di imitarmi, chi mangia me. Pensate alla vita e al traccio, chi sta in me, e cambia completamente. Allora in gioco è questo dinamismo di, è sbagliato dire così, ma come di una specie di confusione tra la mia vita e la sua, e più le due vite sono unite, più quello che lui ha fatto lo faremo anche noi. Ma non perché mi impongo, voglio, mi metto l'ideale, lavoro per, cerco di, non per questo. Anche perché più fate il bene, meno vi accorgete di farlo. Quando noi siamo troppo occupati nel bene che facciamo, sapete quanti dazi dobbiamo pagare al diavolo? Quanti dazi? Per esempio, una cosa semplicissima. Allora, a me viene un'idea, supponiamo, un'attività in parrocchia, mi viene un'idea, la lancio e io sono tutto contento perché hanno accettato l'idea e io tiro fuori il 100% di energia. Fate il caso che la persona più antipatica che c'è nella parrocchia lancia un'idea e voi dovete collaborare a quest'idea. Tirate fuori il 100% della vostra energia. Quando mai? Quando mai? Allora, l'energia viene in rapporto a quel non avere nulla, in me non ha nulla. Se non c'è nulla, l'energia esce pulita. Di tanto c'è qualcosa, l'energia non esce pulita. tradotto vuol dire: se in me non ha nulla, voi rispondete totalmente a questa dimensione della manifestazione, no? Dell'amore di Dio per tutti, facendo in modo che tutti siano una cosa sola. Quando voi trattenete qualcosa, entrate a cuneo con, insomma, manifestiamo sì l'amore di Dio, però non esageriamo, un po' sì, ma questo no, questo sì, ma questo no, oppure a questo sì, ma a questo no. Oppure io parto in tromba a manifestare l'amore di Dio, però, momento, tu stai lì, io sto qua. Dividiamo i panni. Ecco, questi movimenti corrispondono a che la nostra natura non ha ancora recepito la grazia e la verità che vengono da Gesù. Noi fondamentalmente, per quanto riconosciamo il Signore Gesù, noi seguiamo ancora la legge. Noi siamo ancora a dire: il dovere è questo, il comandamento è questo, bisogna cercare di far questo. Ed è come se il di più del cuore non è interessato. Tra l'altro, una delle difficoltà per il mondo contemporaneo, che ha tagliato le radici dalla, diciamo così, da quella che è la grande saggezza dell'esperienza cristiana del passato, quindi che non segue più come fonte di vita la tradizione cristiana, e voi non avete più niente da dire, perché la dice: ma chi se ne frega di quello che voi dite? Si può vivere benissimo diversamente. Allora, in gioco non è tanto una morale, ma è una dimensione di esperienza. Se questa esperienza è vivace, segue la morale. Ma se si riduce l'esperienza cristiana a una morale, gli altri vi dicono: ma anch'io ho la mia morale, perché devo tenere la vostra? Non pensate che gli uomini facciano il male per il male. Ci sono molte nobili intenzioni anche quando si fa diversamente da come intendiamo noi. Ma in gioco è, ed è così l'annuncio di Gesù. Perché Gesù va a trovare i peccatori? Non so se avete notato. Poi chiudo, basta, perché sennò vado avanti che non finisco più di tutti i collegamenti. Dunque, mai una volta voi trovate che Gesù fa l'elogio, ma proprio una cosa rara, no? Fa l'elogio di una persona pia. Normalmente, diciamo così, tutte le sue critiche sono per i pii, per i devoti, per i buoni, e invece l'accoglienza è per i peccatori, no? E perché? È chiaro che quando uno è peccatore, per forza si deve pentire per fare un passo avanti. Invece Gesù esercita la critica con chi immagina di seguire Dio solo perché pratica delle cose. E lui è come se dicesse: ma tu ti rendi conto del perché pratichi questo? Tu ti rendi conto della grazia che è abbinata a questo? La vuoi? Se non si gode questo, come si fa ad esaltare la bontà di Dio? Come si fa ad esaltare l'amore di Dio per noi? E tutto sta racchiuso in questo. Poi domani continueremo, voglio ancora stare su questo argomento per illustrare ancora vari passaggi, perché, come già vi dicevo, solo nei momenti più drammatici Gesù usa le due espressioni più confidenziali, Abba e Paradiso. E per poter recepire davvero quella che è la manifestazione della sua rivelazione. Se il cuore resta toccato da quello, è come se automaticamente si apre. E se si apre il cuore, guardate che noi abbiamo delle risorse pressoché infinite, ma sono le nostre lamentele che le bloccano. Ma noi, le risorse che portiamo dentro hanno dell'incredibile, ma spesso non solo sono sotto chiave, il cassetto è chiuso, la chiave è buttata in acqua, è arrivato un pesce, ha preso la chiave, e cioè, non si sa più riconoscere, ma l'energia, visto con gli occhi spirituali, vedere l'umanità è sapere che tutti hanno un conto in banca enorme e muoiono di fame, più o meno.